uso il termine comunità, tutta una serie di adesioni si sono permesso stasera di cenare. Ho dovuto faticare e tutt'oggi fatico, ma in questo modo io sono riuscito a essere, o avere la presunzione di essere all'interno della comunità del museo. Questo significa, a mio parere, essere direttori, e cioè essere in sintonia con la comunità, e non lo si fa da un giorno all'altro. E talvolta bisogna anche abbozzare, perché l'obiettivo vale questo. Ora, noi ci troviamo in situazioni di crisi, di difficoltà, ma la situazione è successiva all'erogazione del potere. Io credo che è vero che quando c'è la crisi si possa ottenere soluzioni, la situazione che veniva fatta di Einstein, cioè la crisi ci costringe a far fruttare gli ultimi neuroni che ci sono rimasti. Però due sono gli elementi: uno, concordo con l'unità, l'unità anche di riconoscere le sbagliate; la seconda è quella di accettare di condividere con gli altri i progetti, di discutere i progetti con gli altri. Beh, io credo, una piccola dose di condivisione, di conoscere abbastanza i musei che ho prima fatto e poi diretto. Allora io credo che, primo elemento, quando si stabilisce di fare un progetto in cui si verifica, come è stato fatto l'altro giorno, pubblicato l'altro giorno alla Fondazione, per quanto riguarda la gestione, in cui si verifica gli elementi di positività, di redditività, di vari elementi di redditività, e forse chi ha costruito quel museo, chi l'ha diretto per 9-10 anni, probabilmente deve essere interpellato, non perché quello che dice è Vangelo, ma vediamo, sarebbe Vangelo poco, ma almeno perché, proprio perché siamo in un momento di crisi, la condivisione con chi ha competenze, avendolo fatto e diretto, è auspicabile. Beh, signori, io l'anno scorso ho ricevuto, il 2 di novembre, una lettera in cui mi si comunicava che il mio rapporto era interrotto dal 31 di ottobre, senza una parola e senza che alcuni, né da parte dei comuni, né da parte della Fondazione dei Senesi, abbiano mai spiegato come mai. Io ho lettere, una molto bella tua, successiva, in cui mi si riconosceva il lavoro fatto, è che mi sono detto, ma se io ho lavorato così bene, ma come mai improvvisamente non mi mandano una lettera in cui mi spiega neanche perché dall'oggi al domani, anzi da ieri, perché da ieri, questo non lavoro più per il museo. E notate bene, il lavoro di un direttore di museo, anche se fatto male, è un lavoro che presuppone programmazione. È un lavoro per cui non è che si possa spegnere il bottone, per cui si dice finisce di lavorare, può entrare qualcun altro, ma manco per idea, ma proprio perché c'è quel sistema di relazioni con persone, interlocutori, è necessario, nella sostitutività delle persone, perché nessuno deve essere visto, ma bisogna avere almeno l'accortezza, non dico l'intelligenza, di programmare perché il cambio avvenga. Beh, io sono riuscito, lottando disperatamente per mesi e mesi, a ottenere poi soltanto a giugno di poter concludere alcuni progetti che avevo io elaborato e che significava niente poco di meno che filiera corta, 88.000 euro buttati al mare, e altri progetti, più un totale intorno ai 120-130.000 euro, che se io avessi accettato la lettera così come mi era arrivata, avrei buttato a mare. La comunità avrebbe buttato a mare. Allora, scusate, quando si parla di condivisione, si dice anche, riconosciamo che abbiamo idee diverse, ma riconosciamo che la diversità delle idee deve essere il terreno del confronto, non il terreno della rottura, non il terreno per cui improvvisamente non ci sono più situazioni o rapporti. Io credo che i direttori dei musei non si riuniscono, vengono riuniti non parlando. Allora, io so che a questo punto non ci vuole Einstein per capire che non sono particolarmente stimati i direttori dei musei da parte della Fondazione. Alcuni hanno la fortuna di essere di ruolo, pertanto intoccabili. Altre sono situazioni strane, per cui San Gimignano abbiamo visto che è stata fatta determinato il lavoro. Tutte le crete in quella famosa lettera sono state volte le direzioni. Ora, io continuo a pensare, i musei sono una parte della mia vita, io faccio adesso, ho creato nel frattempo un altro museo in un'altra provincia, lo dirigo, sono contento, ho risolto le mie problemi professionali. Però mi spiace perché credo di essere stato quello che da più tempo ha lavorato nel sistema dei musei senesi, partecipando fin dal 96 alle varie commissioni, e che a un certo punto si è avvenuto che rotture improvvise, senza mai che il presidente della fondazione Musei Senesi o il direttore generale della fondazione Musei Senesi abbia detto: Gianfranco, dobbiamo rompere il rapporto da un punto di vista economico-amministrativo dei nostri progetti, discutiamo un attimo dei progetti, vediamo un attimo. Io sono riuscito ad avere rapporti con la fondazione, a firmare una bozza in cui io lavoro fino al mese di novembre, se ricordo bene, per la fondazione, per completare questo. Io ho detto anche facciamolo gratuitamente, mi hanno detto no, non si può fare, facciamo 1000 euro più le spese, facciamo 1000 euro più le spese, tanto non mi manderò la fattura, continuo a considerarlo come elemento mio. Tutto questo significa una situazione in cui è stata depauperata una possibile ricchezza culturale e continua a essere depauperata, perché ripeto, quando si fanno i bandi per quanto riguarda la gestione e non si interpella, magari così si può venire a sapere che il teatrino delle serie, il teatrino Gori, essendo la serie di Laforano, io ho curato e diretto quel museo, magari si può venire a sapere che forse la gestione non c'ha l'agibilità, per cui non si può mettere a reddito perché non c'è neanche l'agibilità, oppure avere altre informazioni che possono essere utili per far sì che il progetto possa funzionare meglio. Io continuo a pensare che il direttore, non per aree, ma per disciplina, funzioni. E non è vero che esista un distante particolarmente grande. Scusate, qui ci troviamo in una situazione per cui abbiamo, per quanto riguarda il Museo Idea, abbiamo Buon Convento, San Giovanni d'Arso, Rapolano, Trequanda, che sono estremamente vicini. E abbiamo il problema irrisolto da un paio d'anni, non per colpa della Fondazione, ma per situazioni locali dell'uso del bosco di oggi. Abbiamo un problema a sé stante per quanto riguarda molti. Ma ci troviamo in una situazione in cui c'è un'omogeneità culturale, perché ci troviamo, scusate, su tutti i musei che ho fatto io, pertanto se non riconoscessi che c'è un'omogeneità culturale significherebbe che l'avrei fatto a occhi chiusi. Perciò è un non senso dire che ci sono delle differenze di stanza. No, non ci sono differenze di stanza. Si può gestire tranquillamente il museo Idea con una unitarietà. L'ultimo punto che voglio toccare il rapporto tra sistemi e musei. Reti. Beh, io sono dell'idea che dobbiamo un attimo ragionare, perché le reti funzionano sicuramente, ma dicendo reti, diciamo una parola, scusate, ancora vuota, perché dobbiamo spiegare che cosa consiste la rete. Se la rete consiste nel fatto che io mando dal centro a una serie di musei le indicazioni per fare tutti una serie di eventi, indipendentemente dal progetto specifico su cui deve nascere l'evento, perché l'evento deve nascere all'interno di una progettualità, non di una casualità, beh, questa è una rete, a mio parere, verticistica, che ha poco senso. Se invece la rete significa mettere insieme una serie di funzioni, di infrastrutture, questo ha più senso. Si parla del territorio, beh, io continuo a pensare che il territorio si può vedere dall'alto o si possa vedere dall'interno. Solo si vede dall'interno il territorio può fruttare in senso complessivo, non solo economico, perché allora a questo punto il museo diventa un museo della comunità. E solo in questo caso ha veramente unisce la sua missione con delle possibilità di superamento economico. Perché guardate, oggi la crisi, l'abbiamo detto tutti, ce l'ha ricordato stamattina Luigi Bosco, la crisi è tale che durerà per diverso tempo e richiede risposte diverse. Ecco, forse una risposta può essere quella del territorio, se con umiltà ci si comincia a ragionare e pensare che il territorio sia l'elemento in cui umilmente bisogna entrare. Io credo che ci siano tante possibilità di lavorare insieme, di avere gli obiettivi in comune, ma per avere obiettivi in comune bisogna, ripeto, condividere insieme e lavorare insieme. Purtroppo, a mio parere, questo è avvenuto poco. C'è stata una grossa divaricazione tra fondazioni da una parte e musei dall'altra. E questo non è stato positivo, né per lui né per l'altro. Grazie.
Mi pare che il teorico tentativo di tenere in armonia e di coniugare insieme sostenibilità culturale ed economico fatto appunto con la fondazione che è presentata da Luigi Litorato per l'intervento di Gianfranco Montenze per essere sentito completamente evitato. Io insomma adesso stiamo passando a un discorso generale sulla sostenibilità, ad una sorta di contraddittorio tra le parti, e evidente che insomma la replica è dovuta e poi il risultato di negativo che possiamo andare avanti. Cioè, mi sembra un po' la situazione di questo paese, tanto che anche voi la percepite rappresentata, c'è un governo che decide sulle teste delle persone cosa si deve fare. Non guarda la linea, perché se no non potrebbe decidere. Guarda, in maniera un po' astratta, ai problemi cercando di risolvere le questioni. No? La percepisco un po' così. Pertanto è difficile proprio schierarsi. Questo è una cosa di Montiano, che ritengo che stia facendo bene, a cui potremmo discutere a lungo su questa questione, ma mi pare che il problema sia politico anche per come l'avete rappresentato voi, e quindi è difficile proprio prendere in questo caso una posizione. Però vorrei che appunto alla audizione che faceva Claudio e alle giuste osservazioni che faceva Gianfranco si possa dire pensa che poi magari trovare una parola di nuovo anche da terzo, perché meglio vicino che noi dai documenti che magari non conoscete poi questa
situazione. Non è meglio, no, io meglio che si apre un discorso più ampio e fuori
così. Sì, se vuoi, questo pensavo che fosse opportuno, però non prima, non prima di una replica, perché altrimenti diventa una sorta, come dire, di, non so come chiamarlo,
per replica non è personale.
No, nel senso che siccome noi prevedevamo un doppio giro,
il secondo giro,
alla fine se la sento.
Esattamente, no, non daremo, di dire, non trasformiamo adesso questa cosa in un processo.
No, perché io ti ho parlato, non mi sembra che sia così, come non si è svolto così nei mesi che facevano questo incontro, che non sono stati del tutto sereni, diciamo, per nessuno, né per Gianmarco né per Luigi. No, io non, scusatemi, ma non voglio, non ruberò tanto tempo, perché non voglio in nessun modo creare un contraddittorio su questo tema. La Fondazione ha espresso il suo punto di vista, il sindacato ha espresso il suo, il Gianmarco ha espresso il suo. Noi stiamo cercando faticosissimamente di intraprendere un percorso, vedremo quali risultati porterà. Voglio solo dire quindi rispetto evidentemente l'opinione di Gianfranco e come gestore di rispetto a me, sono due punti di vista diversi sullo stesso tema e porteranno credo anche a risultati diversi, ma io spero che ci si possa confrontare su questi risultati. Vorrei però dire semplicemente a Claudio, prima di passare giustamente la parola agli altri, se non abbiamo parlato anche a sufficienza, questa questione del coordinatore d'area ha come modello qualcosa di molto molto italiano, che è l'idea dei musei misti. Non stiamo pensando a un manager, nessuno lo vuole.
Non si erano abbiamo sentito
musei misti nel senso della produzione del museo civico italiano, che di solito un direttore che ha una competenza prevalente, e se il museo è di grandi dimensioni si può avvalere di conservatori. È una scelta diversa. La mamma di Gianni diceva ci sono di tanti cervelli, la nonna di Gianni diceva ci sono di tanti cervelli, sono due punti di vista, io spero validi entrambi. Noi abbiamo scelto uno dei due e ce ne prendiamo le conseguenze, insomma, cerchiamo di vedere che cosa ne salterà fuori. Per cui nessuno di noi sta pensando a un manager. E la figura che è stata scelta dalla Fondazione Musei Senesi in un bando pubblico, che ho avuto la fortuna, non la sfortuna secondo alcuni, di vincere, è un bando che prevedeva una doppia competenza, una competenza specifica in ambito museologico e una competenza specifica in ambito gestionale, quindi aveva una doppia anima. Quello che cerchiamo è un antropologo, uno storico dell'arte, un archeologo. Quindi sarà un bando aperto che però possa avere anche competenze gestionali e amministrative concrete e possa prendersi concretamente la responsabilità di far diventare un mestiere a 8 del giorno. Non so che cosa accadrà, io non credo che qualcuno che avrà sede nel comune di Asciano in questo caso, e che dal comune di Asciano potrà essere ancora più velocemente a Buon Convento o a San Giovanni, lavorando sulle crete, perché l'area amministrativa di riferimento, quella sulla quale abbiamo la possibilità, grazie alla firma di un protocollo di intesa, di poter avere un protocollo di intesa per poter dare un contratto, i cui costi saranno condivisi dagli enti, perché non è solo un problema, Claudio, di carattere, diciamo così, metodologico scientifico, ma è anche un problema di carattere operativo. In quest'area abbiamo la possibilità di essere confortati da una serie di strumenti anche amministrativi che ci rendono possibile questo tipo di approccio, cosa che non ci sarebbe probabilmente possibile in altri casi, visto che non tutte le aree, non tutti i comuni credono in questo approccio, anche se poi hanno comunque firmato un protocollo di intesa per la costituzione delle aree territoriali. Quello che mi sento di dire è che vedremo quello che accadrà. Io non sono così convinto che verranno perse le competenze, non sono così convinto che tutto ciò rappresenterà il diluvio, spero di non essere smentito, e ne sarò personalmente, ne renderò personalmente conto.
Bene, qualcuno vuole fare delle osservazioni?
Si può,
si scrive a parlare?
Soltanto una segnalazione, per esempio io credo che in tutto questo forse una mancanza è stata dalla regione. Nella regione Lazio la direzione di un museo può essere data soltanto ad un competente specifico delle discipline, peraltro interpretando il codice dei beni culturali, che ha una ripartizione specifica, cosa che non avviene in altri paesi, in termini di beni culturali di interesse specifico, antropologico, archeologico, storico-artistico. Cioè, in Francia un modello come quello in qualche modo che suggerisce anche un po' Nicolò e che suggerisce il Corato è pensabile. In Italia invece la tradizione vuole invece che le competenze disciplinari siano molto valorizzate. Ed è qua la tradizione forte nostra della critica culturale. Critica culturale che nell'ambito dell'antropologia significa capacità di compenetrazione del museo nella comunità, perché qua dovrebbe, insomma, dovrebbe essere un po' sottolineato questo aspetto. Siamo stati noi antropologi a portare questa visione del museo legato alla comunità, che adesso mi fa piacere sia una parte fondamentale, diciamo, del modo di concepire i musei da parte dell'ICOM e da parte anche di Mante, però è tradizione dell'etnografia. Allora, credo che sia giusto in questo senso che, diciamo, che sia ridato in pratica agli antropologi, come da altre figure, la possibilità di dirigere un museo. Ripeto, tutto questo nel, diciamo, in una legge specifica, la 42 della Regione Lazio, è definito: non si può essere direttore di un museo antropologico senza essere un antropologo. Allora, a mio avviso, in questo senso, e quindi chiedo, diciamo, anche a Claudio di intervenire, non è mancata in questa situazione anche la, il progetto della regione?
Sono un po' imbarazzato, non sono più regione, cioè non voglio fare il Celestino Quinto della situazione, però diciamo nella legge regionale toscana si pone l'accento sul regolamento. Il regolamento come, diciamo, elemento costitutivo del museo, una comunità discute del suo museo. I regolamenti per legge vanno discussi in consiglio comunale, assessore, cioè quindi nella massima assemblea elettiva. Il regolamento del museo decide quale deve essere la figura del direttore, poi ogni passo successivo deve corrispondere al regolamento. Ecco, io direi questo, Luigi, cioè, ma più che a te, lo dico alle amministrazioni, che questo passaggio, che è un passaggio delicato, e in questo caso la Regione Toscana sull'accreditamento secondo me dovrà, insomma, esaminarlo, che i regolamenti recepiscano questo cambiamento, non è un passaggio da poco. Io guarda, spero di essere smentito, perché non, cioè, se i fatti, insomma, non ci rimango male, anzi sono contento, però ho avuto la sensazione in quel dire non più un museo, un direttore, come se il direttore fosse un lusso del museo. La Carta Nazionale delle Professioni Museali, che tu sai, è stata una grossa conquista, tu sei uno dei redattori, no? Quindi, usa due parole che sono parole spesse, dense. Il direttore è il custode. Sapesse tu?
No,
il direttore della Carta Nazionale, il custode e l'interprete.
L'unica figura musei.
Cioè, io non dico il discorso del manager, ne prendo atto, però ecco questa figura apicale, come si pone poi in relazione alle specificità disciplinari dei vari musei? Ora voglio riaprire, se no male facciamo tutto.
Volevo fare un intervento più generale, perché la stamattina che mi ronda per colpa di Mario Ghicci e di Fabio Dei, che hanno tirato, e anche di, come si chiamava, l'economista
Bosco.
Quindi si parlava di dono e di economia. Mi sembra, insomma, mi è rimasto questo pensiero tutta la giornata, e forse si conferma anche stasera, questa contrapposizione, secondo me, dal punto di vista molto italiano, tra economia e dono, fra relazione e scambio senza scambio economico, che nei musei, soprattutto in Italia, si pone tantissimo. Da quel punto di vista è molto visibile, perché essendo relativamente giovane, recentemente sono stata giovane, il mio rapporto con i musei è stato molto legato al volontariato, il mio rapporto con l'università è stato, come dire, ci sono certi ambiti, come quelli del bene culturale, dove il dono tende a sostituire l'economia. Però comunque, anche qui, quando si parla di tirare la cinghia, no? Sembra mancare, questa è una parentesi, se voglio fare un po' l'equità, perché ci sono dei settori, delle persone, degli ambiti che tirano la cinghia da tantissimo e altri, no? Quindi è un discorso più, noi non ci siamo mai, insomma, cioè, qui non c'è il direttore di musei che guadagna 5.000 euro di musei, scusami Marco, quindi di tirare la cinghia siamo anche esperti, però a parte economia, soldi, niente, mi frulla, insomma, questo discorso sulla testa, questa contrapposizione, secondo me, appunto superata dal discorso sul futuro che faceva giustamente Alberto Berlandini, e vorrei condividere con voi questi stimoli di Nina Simon, che è il guru del presente e futuro del museo della mia e di quella che verrà già generazione sul museo 2.0, un museo partecipativo, e lei pone ad esempio, no? Secondo me, se adesso ci tornerò, se una contrapposizione può essere forse fatta, e quella è un'altra che è tornata molto spesso, la personalizzazione e la spersonalizzazione. Per Nina Simon, che è questo guru del museo partecipativo, il primo passo per un museo partecipativo, che è il museo sbilanciato di cui parlava Mario, che non è soltanto il museo etnografico, è il museo di cui parlava Alberto Berlandini, non è il museo antropologico, è il museo del presente, è l'unico museo che sopravviverà. L'unico museo che può essere partecipativo è un museo personalizzante. E lei non parla soltanto dei visitatori, che quindi devono essere riconosciuti dallo staff e entrare nella cultura del museo, parla anche dello staff. E appunto per dire che l'economia non si contrappone nel futuro alla cultura, alla sostenibilità ai musei, ma ne fa parte, ad esempio, che fa Nina Simon, che a me è molto colpito, che è, non so, se voi usate Amazon o Facebook, le raccomandazioni, cioè il modo in cui noi doniamo su internet volontariamente la nostra personalità, informazioni su di noi. Tutti noi abbiamo somministrato questionari dai musei a cui nessuno mai rispondeva. Sulla rete delle persone, sui siti come Amazon, per i libri, noi diamo le informazioni su di noi per avere consigli su future letture. Lei faceva questo esempio per suggerire ai musei, appunto, un meccanismo di gestione funzionale e che portasse anche quindi più vendite del prodotto museale. Poi ovviamente si deve fare un discorso diverso, perché il museo deve vendere anche cose che non piacciono, quindi cose diverse dal genere di libro che io leggo sempre. Però, come dire, il marketing e l'economia anche forse è già più avanti rispetto a una contrapposizione, come dire, non ci possiamo permettere questo tipo di rapporto con le persone che costa. In realtà un certo tipo di economia, l'economia che, insomma, questo si parla di ovviamente di ambiti statunitensi, dove oggi ci hanno ricordato i problemi di disoccupazione, già stanno diminuendo, insomma, forse sono esempi di economie che si basano su rapporti di partecipazione, di cui abbiamo parlato tutto il giorno, di cui avete parlato anche voi, le risorse umane, il tempo, la conoscenza, le relazioni, che appunto danno magari risultati non necessariamente a medio termine, perché le raccomandazioni di Amazon sono efficaci dal giorno 2. Quindi Amazon vende più libri, io come utente trovo Amazon più interessante e do me stessa volontariamente per avere qualche modo la cosa in cambio. Quindi forse è anche l'economia che si deve un po' aggiornare, insomma, buttare là, insomma, questa parte, oltre che aspettare di nuovo una lancia relativa a quello di cui abbiamo parlato, hanno parlato tutti oggi, che è la partecipazione, sono le persone. E quindi forse ci sono, come dire, dei modi per riuscire a far tesoro più efficienti, no? Nina Sagna sicuramente, per me almeno, è stato illuminante, gli esempi molto semplici che fa, di piccoli escamotage che sono tutti volti però a guadagnare attraverso il far sentire tutti in grado di guadagnare qualcosa. Insomma, sono anche strategie di marketing, immagino, molto intelligenti, e ci fregano, no? Su internet a volte, per cui noi diciamo più di quello che vogliamo dire su Facebook, come per esempio, no? E per mangiare la carenza. Insomma, volevo riportare, insomma, questa idea un po' futuristica, ma anche attiva e pratica, futuristica non lo è in realtà, no? Molto pratica, di dimensione di però per me avvicinare l'economia al dono, cioè, insomma, perché il marketing è riuscito a fare di queste interstizi di dono di cui parlava Fabio Dei oggi, degli strumenti di marketing, invece forse pensare di nuovo nel lancio per la partecipazione, per il coinvolgimento e basta.
Pietro, diciamo che la mia appassionata ostilità alla proposta fatta dal Nicolato è molto nota e perciò non mi rivolgerò alla fondazione, perché diciamo così non sono convinto di poterla convincere della giustezza delle mie posizioni, ma vorrei rivolgermi essenzialmente ad Alberto Garlandini, al quale anche più volte ho proposto delle accorate considerazioni, anche sul fatto che la posizione di forte agnosticismo, per non dire pilatismo, dell'ICOMO su questo caso specifico non nasconda una burocratizzazione dell'ICOMO, proprio una sorta, come dire, di linea che non difende più i piccoli musei dal basso, che sono la caratteristica per cui Sintdea ha seguito un progetto dell'ICOMO e si è riconosciuta nell'ICOM come, diciamo, sorella maggiore di un grande progetto che aveva però nella forza dei musei locali, nella loro mobilità, nel radicamento del territorio una direttiva fondamentale. Allora vorrei ricordarvi solo tre punti e uno di questi è che è un po' difficile parlare, diciamo così, della fondazione con la storia che comincia in un certo periodo. Per parlare della fondazione dei musei senesi bisognerebbe parlare della politica culturale a Siena negli ultimi 30 anni, del rapporto tra fondazioni bancarie e politica. Io ho visto nascere la fondazione, l'ho vista nascere insieme a Gianni Resti, ma l'abbiamo vista nascere poi da punti di vista molto differenti. Il mio punto di vista non è lo stesso punto di vista di Gianni Resti. Se io vi raccontassi solo la mia esperienza di membro del comitato scientifico della prima fase della gestione della Fondazione Musei Senesi, voi capireste che per un professore universitario che si occupa di musei essere stato lì dentro è stata una gigantesca presa per il sedere, perché tutto succedeva altrove, in un altrove non ben definibile, e questa è un po', come dire, si può entrare nella finestra del pietrismo. Ci sono alcuni siti a Siena che fanno pietrismo sistematico sulle politiche senesi, che sono politiche estremamente complesse, raffinate, certosine, furialesche, eccetera eccetera, e richiederebbe proprio di fare un convegno sul ruolo delle fondazioni bancarie nel rapporto con i musei e sul caso specifico di una politica senese, perché è vero, come diceva Vincenzo, che manca la regione, ma manca anche nel discorso di chi fa politica a Siena, perché Siena, avendo questa forte risorsa della fondazione, essendo una piccola provincia bancaria in sostanza, ha fatto anche sempre finta che la regione pure esistesse. È un sistema che nasce in una piccola provincia, ignorando tutto il sistema regionale, è un po' un'aberrazione. C'è stato un periodo in cui la fondazione bancaria cominciava a dare risorse anche alla provincia di Firenze, che era più debole in quanto aveva delle banche meno forti della fondazione Monte dei Paschi. E qui il problema sarebbe anche di vedere cosa succede adesso che questo sistema entra in crisi. Questa è forse una maggiore lungimiranza. Questo lo dico soprattutto per i convegnisti che sono venuti da fuori, no? La politica senese è un po' un'anomalia in Toscana per questo forte rapporto, e le politiche culturali sia dell'assessorato alla cultura del Comune di Siena sia dell'amministrazione provinciale di Siena sono un caso specifico che andrebbero lette con uno sguardo antropologico più sistematico, cioè non si può entrare in giudizi sommari. E io credo che il discorso che ha fatto Di Corato, cominciato da dove l'ha cominciato lui, non per gli esiti che io non condivido, ma per i processi che ha descritto, sia giusto, e che gli manca, diciamo, lo sguardo meta amministrativo, quello politico, quello forse antropologico. L'altro punto è che la differenza poi passa, per questo mi rivolgo a Garlandini, che cosa sono le reti? Le reti possono essere fatte con lo stampo di una macchina a stampo. Quando noi da anni con l'UNESCO parliamo di bottom up non vuol dire up bottom, vuol dire bottom up. Ora, per le politiche ICOM, bottom up è importante o no? Io ho l'impressione che no. Ecco, su questo ti chiedo una risposta. Qui la cosa fondamentale è che una rete è fatta di persone che si guardano in faccia e trovano degli accordi. Si basa sulla mediazione, non su un modello amministrativo razionale. Il modello amministrativo razionale può anche funzionare, ma oggi abbiamo sentito un sistema del lago di Bolsena che non lo vuole fare geometrico e che dice: se c'è un direttore che fa un altro lavoro e mi dà 3 ore di tempo, me lo prendo perché mi risolvo il problema. E io trovo che quella è molto più duttile, no? Poi io non lo conosco, bisogna sempre pronunciarsi conoscendo veramente i dettagli di un territorio. E quindi il modello di rete non è applicabile a quello che abbiamo sentito. Ora, io non è che voglio costruire dei modelli, come dire, ironici, però da un lato mi ricorda, e l'ho già detto questo una volta, il modo di produzione asiatico, che era per la mia generazione una tipologia, diciamo così, di sistema centralistico di prelievo, no? Che però garantiva un'efficienza di gestione. Dall'altro un pochino il franchising, cioè in un certo senso quando 43 musei non sono visti nella loro differenza. Poi abbiamo sentito per tutta la giornata il caso Monconvento e Chianciano, che sono due casi Monconvento e San Gimignano sono due casi diversissimi e anche di grande rilievo, e penso che per me, per loro, essere definiti due dei 43 è proprio una cosa sbagliata. Allora, io su questo ho già espresso in questa metafora la mia opinione a Gianni e a Luigi, che se tu hai, e lo prendi da un grande storico che si è occupato di questi temi, il punto di vista del paracadutista, il sistema che costruisci è neoliberista, perché non considera dal basso la qualità particolare dei suoi oggetti, e invece devi avere il paradigma che diceva questo storico del cercatore di funghi, vederli da vicino e costruire le reti che poi crescono verso l'alto. E a me pare che questa sia una differenza molto marcata, e quindi da questo punto di vista io mi domando, quando mi metto qui a Buonconvento e facciamo una manifestazione nazionale per sostenerlo questo museo, la domanda mia a tutti voi è: come lo sosteniamo? Con un direttore che non sappiamo chi sarà, non sappiamo se sarà del settore del movimento antropologico, che sarà da Sciano e dirigerà 7 musei o no? Io dico di no. E allora l'amministrazione comunale cosa vuol fare per restituire autonomia al museo di Buonconvento, che è un museo nazionale, non è un museo di un piccolo paese, in un sistema che rischia di sminuirne la specificità? E per me questo è il problema. Io vorrei che Luigi Di Corato riflettesse su questa specificità, e da lì che si comincia un discorso, perché se no sono due mondi che in qualche modo non comunicano.
Prima di tutto io dico una cosa sulla questione dell'agnosticismo di Icon, poi voglio dire una cosa sulla questione delle discipline e poi anche sulla direzione dei musei e sulla carta delle professioni. Dobbiamo valutare attentamente cosa consideriamo le associazioni professionali devono essere. Io quando ho avuto poi questo casino qua, divergenza di opinione tra soci Icon, ma anche se non fosse stata una divergenza di opinioni tra soci Icon mi avrebbe preoccupato, perché io mi occupo non tanto di Icon solo come uno strumento per poter affrontare insieme i problemi della comunità professionale. Ho subito chiesto, ed è questo il motivo per cui oggi sono qua. Prima non ho avuto occasione di venire qua a discutere, sono venuto qua per tanti altri motivi, ma non a discutere in questo modo. Ho chiesto immediatamente che se ci sono opinioni diverse, ci siano, devono essere dei luoghi ad hoc, pubblici possibilmente, se no anche prima più ristretti, ma poi sempre pubblici, in cui si affrontano le divergenze di opinioni. Ma io sarei venuto qua subito, l'ho detto, se potevo essere utile ad aprire un confronto tra le diverse opinioni. Qui c'è stato un confronto tra le diverse opinioni. C'era da una parte la Fondazione che ha ribadito i suoi scopi, i suoi obiettivi, e dall'altra altre persone che non condividono questi obiettivi e queste discussioni. Però, prima di rispondere al mio scetticismo, ma un'associazione professionale che ruolo ha? Io mi rifiuto di venire qua, oltretutto, a parte che l'idea che ci sia un'associazione, un grande modo, perché a un certo punto viene qua, sente uno e sente l'altro, e dice, ah no, ma tu hai un po' sbagliato, forse è meglio quello che dice quell'altro. È fuori dalla mia concezione di un'associazione professionale. Se me lo chiedete personalmente, vi dico anche come la penso, ma non, in quanto presidente non lo devo fare, non lo posso fare, perché un'associazione professionale vive per la divergenza di opinioni che c'è, vive perché tiene insieme persone che la pensano diversamente. Ma tu pensi che ci possa essere un'associazione professionale di coloro che pensano che il direttore deve essere uno specialista e dall'altro un'altra associazione professionale che invece pensa che ci deve essere i direttori che invece sono dei manager? Oppure che vi posso fare tanti altri esempi di questo tipo. Noi ci troviamo di fronte a delle difficoltà che però sono adesso acutissime perché c'è la crisi, ma se non c'era la crisi c'era comunque la globalizzazione, c'era la rivoluzione tecnologica, c'è la rivoluzione demografica. Il mondo sta cambiando in un modo spaventoso e non si può pensare che un'associazione professionale sia una sorta di giudice, poi vediamo la sentenza dei giudici, quindi lasciamo perdere, che possa dare la patente del buono e del cattivo, o dire voti a uno o dire voti a un altro. Una associazione professionale è utile se permette di portare al proprio interno le discussioni e possibilmente se queste discussioni arricchiscono tutti. Se invece servono o possono diventare esclusivamente per separare e per dire tu puoi essere socio di questa associazione, tu no perché la pensi in un modo diverso su questo fatto specifico, non è così. E allora l'agnosticismo di ICOM è stato molto, talmente poco agnostico, Pietro, che noi abbiamo bloccato per 3 mesi il coordinatore regionale, lascia perdere il direttivo che ne ha discusso, il coordinatore regionale di ICOM, che ha chiesto al coordinamento regionale di ICOM di individuare 2 direttori di musei regionali, che si sono trovati, hanno lavorato per 3 mesi e ha fatto un documento alto così, che vi abbiamo fatto avere a tutti, alla fondazione e a voi, in cui si narrava la discussione che c'era, la divergenza di opinioni, e si diceva semplicemente è una divergenza di merito che è legittima, i fatti, su questo sono d'accordo, sarà il tempo, è da questo punto di vista gentiluomo, ci dirà se l'impostazione della fondazione è corretta oppure se magari quello che pensa lui che era il direttore o tu invece avevate più ragione. Ma non spetta assolutamente a ICOM fare questo, spetta a ICOM di cercare dei luoghi come quello di oggi in cui si discute. Questo è francamente come vedo io, perché altrimenti noi non avremo un'associazione professionale della comunità professionale di coloro che si occupano di musei in Italia, ma avremo 350 associazioni che ognuno che presidia il suo piccolo specifico, ma non sto dicendo, è chiaro che ci vuole una situazione demoantropologica, ma che fa del proprio punto di vista l'assoluto su cui si costituisce in quanto associazione. No, noi siamo un'associazione internazionale. Tu vuoi vedere le divergenze di opinioni che ci sono in ICOM a livello internazionale, ma è niente la divergenza di opinione che avete tra di voi, ma è niente, perché ci si confronta su problemi che sono giganteschi. Questo vuol dire che ICOM dovrebbe spegnere qualcheduno, dovrebbe dare delle patenti di incompetenza a qualcun altro. No, io così come credo che ci voglia un'associazione internazionale, così come sono convintissimo che sia importantissimo che ci sono anche tante associazioni professionali che curano un approfondimento specifico, credo anche in ICOM che sia invece il luogo democratico del confronto. Detto questo, invece su dei problemi che avete posto voi, che sono più generali, su cui ICOM si è espresso parzialmente. E allora vi dico una cosa. Vabbè, sulle reti, cosa vuoi che ti dica, Pietro? Io le abbiamo cominciato a fare in Lombardia, sono uno che ha teorizzato il fatto che le reti o le costruisci dal basso o non possono funzionare. Detto questo, credo anche che ci vogliono dei consolidamenti organizzativi. Questo non è ICOM che lo dico io in questo momento. Se non riusciamo a consolidare organizzativamente anche determinate scelte, determinate reti, rimane un discorso purtroppo teorico. Fra dire e fare c'è di mezzo il mare. Quando ci si consolida si può fare anche degli errori, però la vita è fatta degli errori, l'importante è imparare dai propri errori. Sugli specialismi, sulle competenze disciplinari e l'interdisciplinarietà, questo è un dibattito che non c'è qualcuno che lo può risolvere in quanto tale. Però noi purtroppo in Italia viviamo una grande difficoltà. Lo sapete tutti che il museo è apparso per la prima volta nella normativa italiana nel 99 in maniera molto riduttiva, e col codice per la prima volta è stata accettata la definizione di ICOM, è stata inserita seppur parzialmente nel 2004. Ma i musei ci sono da quanto? Lascio a voi fare il calcolo. Ma perché? Ma non perché avessimo una normativa sbagliata, avevamo una normativa che era impostata sulle cose di interesse e sulla tutela disciplinare. Questo ha fatto la storia dell'Italia, ha fatto la storia dell'Italia, ha costituito anche un certo tipo di musei disciplinari. È chiaro, ma scusate, ho capito, è una domanda retorica che serve anche a ravvivare il dibattito, anche a stimolare, che io sono con il mio raffreddore e non reagisco. Ma volete che io pensi che a Figorini debba andare un archeologo? Non sto a... No, io lo so, ma è ovvio che in un museo demoetroantropologico noi stessi abbiamo, quando è successo quel fatto, l'abbiamo criticato. Ci deve stare un demoetroantropologo. Se c'è la galleria d'arte moderna o dell'arte contemporanea che ci volete mettere un demoetroantropologo, un antropologo. Ma certo, ma nell'esercito italiano che si faceva? Si prendeva il cuoco e gli si faceva guidare il camion, e il camionista lo si mandava a fare il cuoco, e infatti non funzionava un tubo. Detto questo però i musei sono cambiati. Nel momento in cui si è creato il museo territoriale, cioè perché il museo civico c'è sempre stato, il museo civico è un luogo in cui sono copresenti una quantità incredibile di collezioni. Il museo territoriale inevitabilmente, nella gran parte dei casi, è interdisciplinare. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo un grave problema, che non abbiamo una formazione museologica in Italia. Abbiamo una formazione disciplinare o una formazione in campo di beni culturali superficiale, e quindi almeno uno c'è quella disciplinare, quella di sua disciplina la conosce molto bene, ma non abbiamo una formazione interdisciplinare, quelli che altrove si chiamano museum studies, noi chiamiamo di museologia. Non c'è, perché la museologia in Italia è la storia delle collezioni nella nostra università. Questo è un problema. Non è una critica all'università, è un esprimere una grave difficoltà, perché le associazioni professionali, tutte, quelle ordinistiche e quelle invece, diciamo, le libere associazioni riconosciute, si basano su, prima di tutto, su delle competenze specifiche. Noi come associazione museale non le abbiamo. Questo ci crea dei problemi. Allora com'è che possiamo risolvere la cosa? È chiaro che nel momento in cui c'è una struttura territoriale, comunque dovrà sempre dirigerla una persona che ha delle competenze specifiche in una delle collezioni di quel museo, e più oltre a quello, siccome non potrà sapere tutto, d'altra parte anche gli storici dell'arte, ci sono quelli che sanno tutto di 500 ma c'è una collezione anche del 900, vanno in difficoltà. Allora cosa si può fare quando c'è questa molteplicità di collezioni? Guardate, nel territorio in generale succede questo. Non può esserci altro che un disciplina, uno che ha delle competenze, una buona cultura generale, tutto come abbiamo detto nella carta delle professioni, una competenza disciplinare in una delle collezioni che deve gestire, e poi delle competenze gestionali, e per le responsabilità specifiche si deve far supportare da persone che disciplinarmente conoscono una singola collezione. Non ci sono altre alternative. E allora uno mi dice: Alberto, che facciamo? Noi abbiamo già analizzato il museo, abbiamo visto che non c'è solo la competenza del direttore, ma ce ne sono tantissime. E poi ci è stato giustamente detto: ma dove diavolo le trovate tutte le competenze? E non sappiamo, questo è il problema reale. Da qui nasce il problema delle reti, il problema di avere la capacità di mettere in circolo le competenze, di metterle in circolo, e anche il rapporto tra i professionisti e i volontari. Perché io sono convintissimo che non possiamo pensare che, anche se il mondo migliore magari non è così, ma nel nostro mondo, il mondo dei professionisti possa essere in grado di affrontare con approfonditamente, seriamente, tutti i problemi di gestione, valorizzazione, promozione che abbiamo di fronte, che io ho detto molto brutalmente, ma tutti voi li conoscete. Non è possibile, non è possibile. Le reti ci possono aiutare, per cui una persona può lavorare per più realtà. Anche un esperto in mediazione culturale è impensabile, guardate qua, che ci sia in ogni museo ci sia un esperto in mediazione culturale, però ci possono essere un esperto che possa essere a disposizione di più realtà, che mette a disposizione poi le forze locali su base volontaria o su base di incarichi meno definitivi di quelli che noi speriamo almeno i professionisti di poter dare nei musei. Capisco, non è la soluzione, ma è una strada. Per cui mettere, e chiudo veramente, mettere in opposizione questa concezione dell'esclusività della disciplina, nei confronti, in opposizione alla esclusività dell'interdisciplinarietà. No, il museo inevitabilmente è la sommatoria, anzi non la sommatoria, l'integrazione di queste competenze disciplinari. Ed è la nostra storia che ci consegna questa complessità. Perché? Alle competenze disciplinari e alle competenze per la tutela ci abbiamo pensato bene per secoli, per un secolo diciamo, alla gestione dei musei invece non abbiamo dietro tutta questa esperienza e non abbiamo nemmeno i canali formativi, perché tutti noi ci siamo formati andando a lavorare con gente che ne sapeva più di noi. Adesso oltretutto questo non succede più, perché non entra più nessuno nei musei, chi ne sa, in questa ragione la bella poesia di Pietro se ne va. Ma non è che non ci sono quelli che sono in grado di sostituirlo, c'è un meccanismo che impedisce il trasferimento delle competenze, il trasferimento delle competenze. Vabbè, ma adesso non voglio andare avanti, però voglio dire, e concludo veramente, sono molto contento che questa sede si sia discusso, anche se c'è una divergenza d'opinione, si sia discusso nel merito senza demonizzare la persona. Io dico, mi auguro che ognuno potrà dare il contributo che potrà dare alla propria realtà, indipendentemente dalla fondazione, indipendentemente dal singolo museo. Speriamo che le iniziative in essere, che mi paiono comunque pensate, ragionate, portino dei risultati positivi. Però non è che siamo qua, nessuno di noi ha, diciamo così, giurato sulle tavole della legge. Stiamo disperatamente tutti cercando di trovare delle soluzioni per risolvere i problemi, però mi raccomando, manteniamo dei luoghi, degli spazi in cui il dibattito tra di noi possa continuare, perché se non c'è questo non c'è avanzamento, non c'è avanzamento, e quel poco che servono alle associazioni dovrebbe servire almeno a questo, se non riescono a fare di più almeno a questo.
Bene, per concludere il secondo giro la parola a Franco Volpe. Io ho delle perplessità su questo uso del termine museo civico in senso così esteso. Io credo che, se vogliamo usare, estremizzare, possiamo dire che allora tutta l'Italia è un museo civico. Mettiamo insieme tutti i musei e abbiamo un museo civico. Con questo però risolviamo. Esistono situazioni di museo civico, probabilmente San Gimignano è una di queste, e cioè situazioni in cui ci sono tanti musei diversi, ma d'altra parte esistono, e nella provincia di Siena mi pare sia la maggioranza, musei che hanno delle specificità settoriali, che sono distanti relativamente per quanto riguarda la provincia. Cioè non ha senso di unire tutto dicendo, ma in realtà il museo civico è fatto da diversi settori. Ma se noi abbiamo ad Buon Convento un museo specifico antropologico, a Buon Convento un museo specifico storico artistico, non è che allora li mettiamo insieme e diciamo facciamo un museo civico. No, sono due cose diverse. E il voler a tutti i costi recuperare una tradizione ottocentesca, perché il museo civico è una tradizione ottocentesca positivista, quasi che fosse l'obiettivo che va proprio contro le forme di specialismo, mi sembra abbastanza strano. Allora noi partiamo invece da un altro presupposto, guardiamo la realtà così com'è, senza paraocchi, e laddove c'è il museo civico San Gimignano facciamo una scelta del museo civico, ma laddove ci sono dei musei invece settoriali teniamo i musei nella loro specificità settoriale. Io continuo a pensare che io ho diretto per qualche anno su richiesta del comune un museo di cui io non ho competenze, ma l'ho diretto in modo estremamente chiaro, perché
ho detto, io do una mano per appunto sui chiesi del comune, io do una mano per la parte gestionale, c'è chi, storico dell'arte, si occupa della parte disciplinare, e così è stato, perché giammai potrei mettermi a fare il storico dell'arte, ma per, rispetto a me stesso non mi guarderei allo specchio, o chi vuole si metta a fare l'archeologo. Allora, a un certo punto, a specifica domanda, risposte specifiche. Alle domande dei musei etnografici, le risposte specifiche sono le risposte etnografiche. Non possiamo, dato che a Bologna c'è il museo civico, devono esserci tutti i musei civici. Ma manco per idea. Da una parte ci sono, dall'altra parte non ci sono. E dobbiamo essere articolati. Allora, se la gestione deve essere l'elemento predominante rispetto alla mission del museo, credo il termine viene più usato, rispetto alla specificità del rapporto di quel museo col territorio, perché io continuo a pensare che un museo archeologico abbia un rapporto diverso col territorio di un museo storico-artistico o di un museo antropologico. Allora, se abbiamo un museo diverso, ma perché dobbiamo raccogliere? Per facilità di gestione, ma manco per idea, perché la gestione può essere, ripeto, d'area, cioè orizzontale, ma può essere verticale. Non ci troviamo di fronte alle distanze più incredibili di questo mondo. E allora perché non affermare che la specificità qualche volta è ricchezza, perché permette approfondimenti maggiori? E invece continuo a pensare che la genericità spesso possa portare a risultati non positivi. Io non è che dico che tutto ciò che fa la Fondazione Musei Tenese del Paese, ma figuriamoci, io non sono così manichino. E per esempio io ho apprezzato e apprezzo quello che ha fatto per quanto riguarda il servizio civile. Dico che se il servizio civile fosse stato accompagnato nei vari musei da un direttore, probabilmente avrebbe funzionato meglio. Sono riuscito a far avere i due volontari, i due anni di buon convento, l'elenco dei giovani da 18 a 31 anni, perché per 6 mesi questi graziati non riuscivano ad avere il nominativo. E guarda caso, perché sono riuscito a farlo? Ma perché sono dentro ormai questa maledetta comunità, per cui mi rivolgo in comune, quello che nessuno è riuscito a fare, grazie a, in questo caso al sindaco, sono riuscito a farlo. Allora, qualche volta l'essere dentro la comunità, come vedete, degli effetti concreti e pratici di tutto. Concluso dicendo, ben venga il fatto che è la realtà che poi verifica, sicuramente, e nessuno può pensare di avere in tasca le certezze. Io continuo a pensare che questa discussione, di cui ringrazio Sindea di averla fatta, poteva essere fatta forse un anno fa, e per farla l'anno scorso invece di quest'anno, forse sarebbe stato leggermente diverso, perché questo è l'ambito in cui io sono contento di aver discusso. Mi pare che la discussione sia stata serena e abbiamo verificato le distanze eccetera in serenità, ma poteva essere fatta un anno prima. Grazie, ringrazio per tanto sentire davvero provocata, e ringrazio anche a lei che è venuto da Milano appositamente,
per cui per me è un piacere,
è stato un viaggio da me.
Bene, io avevamo promesso che avremmo superato la mezzanotte, abbiamo superato. Non so se siamo riusciti a disinnescare la bomba, questo lo potete dire solo voi, però hanno gettato giù la maschera. Io potrei dirti la soluzione qual è.
Allora vogliamo sapere,
non capisco perché la Fondazione Musei Tenesi non ha adottato il metodo del centro-sud, cioè quello di mantenere i direttori senza pagare.
L'ho anche proposto, guarda, l'ho anche proposto, non è
buonanotte a tutti.